Ed eccoci qua, dovremmo avere predisposto la prima diretta della giornata, quindi chiedo a Lucrezia se ci sente.
Ciao Lise, ci sono, buongiorno.
Buongiorno, ciao, noi ti sentiamo benissimo. Allora, Lucrezia Goldin, studiosa di Cina, che scrive per China Files, il manifesto, l'abbiamo già sentita varie volte qui all'info di Radio Blackout, si occupa di tecnologie digitali, cyber security e nazionalismo popolare nel continente asiatico. Buongiorno di nuovo, grazie mille di essere con noi.
Buongiorno.
Ciao, allora stavo già così leggendo un articolo che parlava di quanto nel discorso di apertura del 20° congresso del Partito Comunista Cinese il presidente Xi Jinping abbia fatto riferimento all'autosufficienza nella scienza e nella tecnologia, perché effettivamente è un momento un po' delicato questo nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, perché l'amministrazione Biden ha annunciato una serie di restrizioni sulle esportazioni di tecnologia avanzata made in USA verso la Cina. Ci vuoi spiegare un po' di che cosa si tratta?
Sì, Lisa, come dici tu, le tensioni tra Cina e Stati Uniti sono state tangibili quest'anno. Ci sono stati diversi momenti in cui i due leader, Xi Jinping e Joe Biden, hanno provato a dialogare, seguiti però da misure come quella di questo ban dei semiconduttori da parte dell'amministrazione statunitense, che è arrivato poco prima del 20° congresso del Partito Comunista Cinese, che invece hanno segnalato una linea netta. Quando c'è stato nel 2020 il passaggio tra Trump e Biden, questa era un'incognita se Biden avrebbe poi proseguito la linea dura verso la Cina che Trump aveva cominciato con la guerra dei dazi. Adesso non c'è più alcun dubbio. È chiaro che appunto gli Stati Uniti non solo cercheranno di rallentare il progresso tecnologico della Repubblica Popolare Cinese, ma hanno segnalato di volerne ostacolare effettivamente a tutti i costi qualsiasi tipo di avanzamento. Ecco perché il tema tecnologico è stato centrale all'interno del congresso del Partito Comunista Cinese. Xi Jinping ha dato molta importanza alla parola dell'autosufficienza, autosufficienza che senza comunicare o menzionare mai la tech war in corso con gli Stati Uniti era rivolto necessariamente a questo ambito. L'autosufficienza è da raggiungere nella mente, nell'idea a lungo termine del Partito Comunista Cinese, proprio per non dipendere da misure che possano ostacolarle, come quelle appunto del ban ai semiconduttori. E sul nodo dei semiconduttori gira molta di quella che è la tensione non più a due ma triangolare e se vogliamo anche multipolare in corso nel settore tecnologico. Dico triangolare perché il settore dei semiconduttori passa necessariamente per Taiwan e attorno a Taiwan appunto si sono aggirate le maggiori delle tensioni tra Cina e Stati Uniti quest'anno, con la visita di Nancy Pelosi a Taipei ad agosto. Anche quello è stato un momento importante. Quindi autosufficienza vuol dire cercare di farcela con le proprie gambe, perché la Cina sa che da un punto di vista di innovazione e di hard tech da sola al momento non può farcela. Per semiconduttori intendiamo tutta quella serie di materiale che poi va a creare i chip che sono alla base di tecnologia sia di utilizzo commerciale, quindi può essere telefoni, mobile, anche auto elettriche, insomma una serie di settori che includono anche l'automotive, sia tecnologie come il supercomputing, l'intelligenza artificiale, in cui sappiamo che la Cina è molto forte, e si tratta tutto di tecnologie dual use che quindi possono avere un impiego sia civile che militare, ed è questo che preoccupa in un'ottica di competizione gli Stati Uniti.
Perfetto, grazie mille. Abbiamo citato prima la politica di Joe Biden rispetto a quella di Trump, perché nella sua amministrazione aveva tagliato fuori Huawei dalla base di produzione di semiconduttori avanzati. Ci vuoi fare un piccolo recap su quanto era successo appunto durante l'amministrazione Trump per vedere quali sono gli sviluppi di questa tech war?
Sì, la linea repubblicana era stata quella di concentrarsi sulla Cina come rivale, ma sotto il profilo prettamente economico. Infatti le misure trumpiane erano principalmente legate alla guerra dei dazi, quindi con imposizioni di tipo commerciale e finanziario. Trump ha voluto sostanzialmente mettere in difficoltà una serie di aziende cinesi, di cui Huawei è sicuramente la più famosa. I bandi Trump in realtà poi andavano a ripescare, cercare di prevenire quello che viene chiamato un atteggiamento predatorio da parte delle aziende cinesi che andavano a operare negli Stati Uniti, e il rischio che l'amministrazione Trump vedeva era quello del trasferimento tecnologico. Quindi da una parte, tramite questi dazi, rendeva impossibile a Huawei l'approvvigionamento di tecnologie hard, quindi proprio componenti che poi servivano per lo sviluppo di prodotti Huawei, perché le aziende cinesi dal punto di vista del design sono molto forti, dal punto di vista dell'assemblaggio su questi prodotti anche, mentre sull'assemblaggio dei semiconduttori e dei chip si affidano a Taiwan, ma dal punto di vista invece dell'approvvigionamento di una serie di componenti base, che molto spesso sono a licenza americana, ancora devono fare affidamento alla catena di approvvigionamento globale, che parte dagli Stati Uniti in termini di licenza, poi passa per aziende europee e poi arriva per l'assemblaggio in Asia. Quello che invece è successo con Biden è una stretta più mirata, che va proprio alla base di questa catena di valore, che parte dai semiconduttori, che parte dai chip. Quindi non più un ban di tipo finanziario, ma un tagliare le gambe nettamente al settore dei semiconduttori. Il problema dove sta? Se il ban di Biden previene, impedisce a qualsiasi azienda americana e agli alleati degli Stati Uniti di vendere alla Cina tecnologie che possano aiutarli a svilupparsi dal punto di vista dell'innovazione. Quindi non solo non operare più trasferimento di knowledge tecnologica, ma anche di componenti. Questo necessariamente ostacola i commerci di una serie di aziende che con la Cina, che nella Cina hanno un grosso cliente, prima tra tutti Taiwan, che comunque commercia tranquillamente nonostante le tensioni si siano alzate tra le due sponde dello stretto, ma anche tutti quei paesi che fanno parte del Chip 4 Act, quindi Corea del Sud e Giappone, per esempio, sono messi in difficoltà da questo nuovo ban di Biden.
Ecco, perché appunto questa mossa di Biden pare, volevo giusto chiederti come, insomma, come hanno reagito non solo la Cina per adesso, ovviamente notizia recentissima, quindi ci vorrà del tempo, poi ci sono stati i lavori del congresso, quindi la risposta magari si farà attendere, ma ti volevo chiedere quale potrebbe essere, e anche come hanno reagito i partner degli Stati Uniti, se pare fossero stati consultati oppure no, e quali sono le problematiche nel settore per tutti quegli attori che non sono solo cinesi ma fanno parte del settore.
Sì, come dicevamo, la catena di approvvigionamento dei semiconduttori non è un flusso unico, anzi è un po' un pinball che rimbalza attraverso diverse parti del globo. Abbiamo detto Taiwan è prima leader nel settore per l'assemblaggio, però in Giappone sono molto forti nel design, così anche in Corea del Sud, dove invece anche la fabbricazione oltre che l'assemblaggio è molto avanzata. Pare che gli alleati degli Stati Uniti, gli alleati di Washington, non siano stati consultati prima dell'emissione di questo ban. ma che ci siano stati dei colloqui a seguire, appunto, per rassicurare i partner che l'idea, il piano di Joe Biden è quello di creare queste catene di approvvigionamento democratiche, quindi le democratic supply chain, questa è l'idea. Il problema dov'è? Che anche se si riuscisse a far virare tutto il settore verso un tipo di catena di approvvigionamento che è necessariamente democratica e quindi che non coinvolga in questo caso la Repubblica Popolare Cinese, quello che gli esperti stanno cercando di far notare è che questa cosa potrebbe avvenire ad un costo elevatissimo, quindi ci potremmo trovare in un futuro in cui un iPhone possa non più costare 500-600 euro ma 2000 tranquillamente, perché togliere, interrompere, rimescolare la catena di approvvigionamento in senso solo democratico comunque comporta dei cambiamenti in questi equilibri, in questi passaggi di tra il design e il prodotto finale. Da Taiwan, per esempio, ci sono state diversi pezzi e interviste a cura di Lorenzo Lamperti sulla Stampa, ma anche sul Manifesto, visto che lui segue esattamente da Taipei, che dicono che il governo taiwanese, il ministro dell'economia, se non erro, ha reso chiaro che il cosiddetto decoupling tra Cina e Stati Uniti non solo non è fattibile, ma non è auspicabile per le altre parti coinvolte, e quindi Taiwan per prima. Il Giappone invece si è mosso dialogando con Washington in cerca di rassicurazioni, mentre la Corea del Sud, dalla Corea del Sud questa rimane un'incognita, perché sappiamo uno dei grandi colossi del tecnologico della Corea del Sud ha Samsung, quindi se da una parte può beneficiare del fatto che i rubinetti cinesi vengano chiusi, dall'altra siamo in attesa di vedere se col nuovo cambio di presidenza, con il presidente Yoon, ci sarà un riavvicinamento a, per esempio, una politica estera simile a quella del Giappone, quindi più assertiva nei confronti della Cina anche sotto il profilo tecnologico.
Guarda, grazie mille perché sei stata estremamente chiara, direi che ci abbiamo capito qualcosa di più di, insomma, tutta questa storia che alle orecchie profane non è di semplicissima comprensione, però tu sei stata veramente estremamente chiara. Ti chiederei se c'è qualcosa di utile da aggiungere sull'argomento, secondo te.
Ma c'è una cosa interessante che sicuramente è meno pop rispetto alla guerra tecnologica tra Washington e Pechino, ma che è uscita durante il congresso e riguarda l'acquisizione dei talenti. Nella strategia di Xi Jinping, appunto, ormai chiaro, ormai reso chiaro che Washington non solo non aiuterà, ma ostacolerà la Cina sotto il profilo tecnologico, quindi come muoversi in questo senso, Xi durante il congresso ha posto l'attenzione su questa parola, quindi sul talento. Talento vuol dire riuscire non più ad acquisire tecnologia comprandola, ma puntando molto sull'istruzione, sull'accademia e nutrendo quelle che sono le materie STEM, quindi Science, Technology, Engineering, Mathematics, nel paese, e cercando di rendere attrattiva la Cina per un flusso migratorio di alto profilo, preparato dal punto di vista tecnologico, che possa quindi aiutare il paese in una serie di settori chiave di innovazione. Il problema però è che al momento la Cina rimane carente dal punto di vista qualitativo in termini di titoli di studio e università che offrono materie, corsi di studio in tecnologia, e per quanto riguarda invece l'attrazione di talenti dall'esterno, quindi expat e immigrati di alto profilo a livello di background educativo, il momento storico non è favorevole per attrarre questo tipo di capitale, quindi la Cina dello zero Covid
certo,
non è una destinazione preferita da esperti qualificati in materia, ma importante e significativo il fatto che la Cina stia letteralmente buttando fiumi di denaro non solo per lo sviluppo tecnologico, ma sta investendo nei talenti.
Ecco, sì, quindi interessante quest'ultimo punto, perché potrebbe rivelare così ancora un po' contro luce che questa tattica statunitense provocherà delle conseguenze negative per quanto riguarda l'economia cinese, che quindi punta adesso, cioè deve sostituire queste supply chains e i materiali per e tutto, diciamo, il know-how per costruire chip, semiconduttori e poi tutto, insomma, l'indotto, come ci spiegavi tu, potrebbe però, diciamo, sul medio-lungo periodo, visti gli investimenti da parte della Cina, dicevo, questa mossa statunitense potrebbe un po' rivelarsi un'arma a doppio taglio, perché se la Cina dovesse veramente raggiungere questa autosufficienza tecnologica e scientifica, non avrebbe veramente assolutamente più bisogno degli Stati Uniti e non avrebbe veramente più rivali.
C'è chi ha descritto il ban ai semiconduttori di Biden come un esercizio di autolesionismo, mentre dall'altra parte è chiaro che dalla Cina si stia operando in un senso di perdita sul breve periodo in favore di una vittoria sul lungo termine. Poi c'è da vedere con quelle che sono le pressioni che riguardano anche il settore dell'immobiliare, la situazione zero Covid e quindi tutte le attività commerciali in stallo. Bisogna vedere effettivamente quanto l'economia cinese, che sappiamo che negli ultimi anni ha vissuto un drastico calo, una riduzione anche in termini di crescita del PIL notevole, evidente, bisogna vedere quanto effettivamente riuscirà a farlo. Chiaro è che quello che è uscito durante il congresso, ma anche nel 14° piano quinquennale dello scorso anno, la Cina gioca sul lungo termine, quindi di obiettivi che vanno dai 5 ai prossimi 10 anni, con la leadership di Xi Jinping, come si evince dal congresso.
Bene, guarda, io ti ringrazio moltissimo per questa chiacchierata illuminante, perché ci hai fatto capire tante cose di cui appunto magari leggiamo, abbiamo notizie, ma non sappiamo poi veramente di che cosa si sta parlando, quindi ti ringrazio per la chiarezza e la precisione e spero di risentirti molto presto qui su Radio Blackout.
Grazie.
Ciao, ciao Lucrezia, buona giornata.